Va ora in onda Comunicazione Trasformativa, la via della bellezza, a cura di Cleida Oxa.
Buongiorno, buongiorno e benvenuti a tutti. Qui siamo in Comunicazione Trasformativa, io sono Cleida Oxa. Oggi non sarò accompagnata da Elisa Romagnolo, ma ho una sorpresa che tra poco vi rivelerò. In questa settimana diciamo che ho affrontato determinate tematiche della mia vita molto interessanti. Io ho esposto una tesina su un argomento che a me è molto caro, ovvero il potere del silenzio, la ricchezza che il silenzio ci fa emergere. Per silenzio ovviamente non si intende lo stare muti, ma il mutismo della mente, perché di solito quando noi stiamo in silenzio, o almeno quello che definiamo silenzio, solitamente è un insieme di emozioni, pensieri e parole che abbiamo nella mente. Ecco, quello è il vaso pieno. Una volta attraversato quello, noi entriamo in una dimensione che a me piace definire solitamente con le mie figlie magica, perché in realtà lo è il vaso di Pandora che si apre, quindi è una ricchezza che arriva dopo tutto questo marasma emotivo che abbiamo tutti in continuazione, ed è una porta che si apre verso l'essenza, verso ciò che realmente noi siamo. E con questo concetto, fondamentalmente, la cosa più importante che segue questo concetto è un principio fondamentale su cui si volge la mia vita e non solo la mia, che la vita accade per noi e non contro di noi. Noi siamo abituati ad avere degli avvenimenti, ad avere delle relazioni, ad avere delle cose che chiamiamo problemi e che in realtà racchiudono delle opportunità che ci fanno nascere o rivivere, meglio ancora riattivare, degli imprinting emotivi che noi abbiamo già nel periodo prenatale. E parleremo proprio di questo in questa puntata. Dopo questa canzone introdurrò il nostro ospite speciale, che tra poco vi annuncerò. Intanto ascoltiamo Pronto a correre.
Con te
Why?
canzone straordinaria di Mengoni che io adoro, e con questa canzone ci colleghiamo all'ospite speciale di oggi, Diego Beretta, che è responsabile del centro Pachamama, giusto?
Sì.
Insieme a Beatrice Bassi.
Sì, Beatrice Bassi è la presidente, io sono un grosso supporto, no? in questa associazione. Ecco, io sono qui per parlarvi di una cosa molto, molto bella.
Molto interessante, direi.
È la vita prenatale, della sua importanza e di chi l'ha sviluppata. Quindi parliamo di Gino Soldera, psicologo, psicoterapeuta, che 30 e passa anni fa iniziò questo percorso per aiutare appunto le mamme e i papà a diventare dei buoni genitori, oltre che a fare dei figli molto più sereni, più equilibrati e sani.
Perché oggi parte tutto dalle radici, giusto?
Sì.
Fondamentalmente.
Sì,
sappiamo che è così.
In questa nostra vita caotica, oggi questa pratica viene finalmente compresa, ma tantissimi anni fa era una cosa sconosciuta, anzi quasi diciamo proibitiva.
Mm-hmm. Un tabù?
Sì, parlare di prenatalità, parlare della sessualità nella prenatalità, parlare della vita e dell'unione tra marito e moglie in questo percorso di vita. E quindi Gino Soldera ha sviluppato questa filosofia, l'ha portata a conoscenza di moltissimi medici, di moltissimi scienziati, e l'ha divulgata non solo in Italia ma anche in Europa. Oggi Gino Soldera verrà da noi, verrà qui a San Martino di Venezia e presenterà appunto questa sua pratica a tutte le persone interessate, che possono essere ostetriche, medici, che possono essere mamme, papà, a tutte le donne,
certo,
in poche parole. E si chiama appunto Emozioni della vita prenatale. Cos'è l'emozione della vita prenatale? Vi leggo un piccolo brano di Imbertin. La vita prenatale è un periodo fondamentale per lo sviluppo fisico e psicologico del bambino. Durante questo periodo egli stabilisce le basi della sua vita e il comportamento futuro, come essere pienamente integrato all'unisono con l'umanità.
Fantastico.
Quanto è vera questa
cosa. Mamma
mia.
Molto, molto vera, intensa e vera.
Certo, perché nei 9 mesi della gestazione il bambino vive immerso in un mondo di stimoli multiformi che orientano le tappe del suo sviluppo neurofisiologico, accanto a un mondo variegato di emozioni e effetti che accompagnano le tappe affettive del suo sviluppo mentale. Quindi, se da una parte la struttura genetica del concepito con il suo progetto di vita garantisce il progetto dell'ontogenesi, dall'altra la sua libera e non predeterminata interazione con l'ambiente nel quale è immerso può favorire o inibire lo sviluppo e la maturazione a seconda delle condizioni in cui si trova a vivere.
Assolutamente.
Se durante questo percorso, che dura 9 mesi, per esempio il padre, la madre, io dico sempre partoriscono assieme, no?
Mm-hmm,
cioè arrivano,
certo,
assieme, probabilmente creeranno un ambiente sereno, un ambiente dove il loro bambino, che per me è bambino dal momento in cui è concepito e non più avanti.
Sono d'accordissimo.
Che è una cosa importante e da tenere in grande considerazione. Io non voglio dire che le leggi che hanno fatto siano sbagliate, non voglio neanche entrare.
No, infatti.
Però, come uomo, come padre di tanti figli, posso dire che è la meraviglia della vita.
Mm-mm.
Il fare questo percorso con la propria compagna, il comprendere i meccanismi che lo governano, il sentire il proprio bambino che si muove nella pancia della mamma,
Madonna,
il parlare, il dialogare con lui, sentire anche le sue risposte, perché lui si muove e agisce di conseguenza.
Immagazzina anche da, quello che, da quel poco che so dell'argomento, immagazzina quello che sente, quello che percepisce.
Certamente.
E questo riposiziona anche il padre in un ruolo paritario alla madre,
certo,
che è meraviglioso secondo
infatti,
me.
Infatti, ben per quello che dico, partorire insieme alla propria, sì, compagna è una meraviglia. Molti uomini hanno difficoltà ad entrare in sala parto.
Vero.
Hanno difficoltà non solo anche nel vedere la propria compagna in una certa condizione, anche perché nella nostra cultura il parto viene effettuato in una clinica con una certa modalità che, secondo il mio modesto parere, non ha quella sua vera funzione, ma è semplicemente ad uso e consumo degli operatori che chiaramente non hanno quel rapporto affettivo che,
certo,
possono avere i genitori con il loro bambino. Quindi è importante conoscere questi percorsi della vita prenatale e poter capire anche, per esempio, che cosa succede quando stiamo per partorire. Dico stiamo, no?
Perché certo,
siamo,
è giustissimo.
Siamo in due.
Certo che sì.
Perché c'è una cosa che ho scritto. Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura. Se conosci te stesso, ma non il nemico, le tue probabilità di vincere e perdere sono uguali. Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso, soccomberai in una battaglia. Sun Tzu è un filosofo militare, generale e stratega cinese del 600 a.C. Che cosa vuol dire? Il dolore nella vita, in generale, la rafforza, mette in guardia, persevera dal pericolo, fa maturare, fa imparare a chiedere aiuto e fermarci. Nel travaglio, nello specifico, il dolore è la normalità e non la sua assenza. Segnala che sta succedendo qualcosa, che il processo è iniziato, induce la donna a prepararsi a cercare aiuto in un posto sicuro. Un parto precipitoso è un'esperienza traumatica, carica di tensioni per la sicurezza del bambino. Dà la percezione di ciò che sta succedendo in base al dolore e alle segnalazioni nelle fasi del percorso, prodromi, fase attiva, periodo espulsivo. Segnala l'imminente passaggio di ruolo di madre. È come un'iniziazione che contempla il dolore dell'iniziato per passare a un ruolo ad altro. Se superato bene, aumenta anche la stima di sé. Quindi questo bambino nascerà con il desiderio di nascere e non con la paura. Perché quando viene fuori,
certo,
sente il freddo, sente l'aria che punge sulla sua pelle, lui vorrebbe stare dentro, perché dentro stava il calduccio,
certo,
stava con la mamma, era
accolto,
era accolto, era sicuro. Però quindi deve affrontare la vita. E il dolore che prova la madre nel partorirlo non è un male, non è una malattia, come invece generalmente viene creduto. È un atto dovuto.
Certo.
È un qualcosa che permette il dolore alla vita di nascere.
Meraviglioso, il dolore come alleato, che,
certo,
è un po' il concetto che noi riportiamo poi nella vita. Ogni volta che proviamo del dolore, tendenzialmente lo soffochiamo, quando in realtà è da prendere come alleato e andarci dentro completamente.
Esatto, questo è il principio. Ed è importante che le donne, le mamme, capiscano questo principio. La gravidanza, tutto il periodo della gravidanza, deve essere fatto affinché si arrivi all'atto conclusivo in piena coscienza di quello che sarà questa situazione, che poi è un dolore che lascia, io dico sempre, lascia il tempo che trova. Perché? Perché quando si è partorito, la donna ha partorito, il papà era lì vicino, e questo dolore scompare.
È verissimo, confermo.
Questo
confermo.
Dolore scompare.
È vero.
È la grande natura che ci aiuta a,
sì,
vivere questo momento. Se pensate che nel mondo nascono migliaia di bambini in maniera veramente drastica. Pensiamo nei paesi dove ci sono le guerre, dove i bambini vengono fatti per strada, nei paesi, eppure noi li chiamiamo magari sottosviluppati, li chiamiamo, e invece non è così, perché lì c'è la vera prenatalità e natalità. Sono due cose che vanno a completarsi in questo percorso.
Certo.
E le mamme, quando accolgono il loro bambino, che molte volte lo devono partorire in situazioni estreme, hanno però una felicità e una gioia,
sì,
dentro che è immensa.
Sì, sì, confermo questa cosa e ne riparliamo tra poco. Perché essendo anch'io madre e avendo anche partorito, confermo tutto quello che stai dicendo, mi sta anzi facendo ricordare determinate cose bellissime. E proprio con questo tema lanciamo la canzone di Pelù, che la voglio dedicare un po' agli uomini che partoriscono insieme alle donne, quindi Io ci sarò. Io ci sarò con tutto il mio entusiasmo, è una frase che io amo immensamente perché rende un po' anche questo concetto del parto, del prenatale, tutte e due le figure genitoriali che sono uguali e indispensabili per l'armonia, l'equilibrio con il quale il bambino viene al mondo ancora prima di uscire appunto dal corpo della madre, quindi già dall'inizio, proprio dei primi imprinting, essere genitori ed essere genitori di se stessi, già in primis, questo è il presupposto principale, giusto Diego?
Giusto. Il diventare genitori comincia prima della gravidanza ed è influenzato da alcuni fattori importanti del nostro bagaglio e regalo genetico, dalla qualità di accudimento ricevuto come figli e dalla cultura ed epoca nella quale viviamo. La genitorialità è un processo di maturazione e una competenza che si acquisisce progressivamente. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che i nostri genitori hanno trasmesso a noi moltissime cose attraverso la genitorialità e questo ci porta quindi ad esprimere un piacere in quel momento, una sensibilità in quel momento che è superiore a quello che è normalmente il bambino nato per caso. Quanti bambini sono nati per caso? Perché è successo una sera e...
Esatto.
Però quando invece è scelto, è cercato, è voluto, ecco che tutte queste cose si materializzano veramente in una condizione completamente diversa.
Sì, e anche il bambino proprio, che è bambino nel momento in cui viene proprio pensato, concepito, secondo me, influenza molto la genitorialità dei genitori.
Come no?
Ancora prima che loro sappiano, secondo me, se aspettano un bambino o meno, perché c'è proprio un'influenza sulla cosa, almeno questo è stato il mio percepito della mia esperienza, quindi parlo per me proprio nella cosa.
Allora, nella prenatalità c'è una cosa che la nostra coscienza occidentale non tiene in considerazione. Il bambino sceglie i genitori.
Certo che sì, diciamolo apertamente, perché è così, non si può più omettere questa cosa.
Il bambino rinasce in una condizione e in genitori che lo condurranno verso un processo di vita particolare.
È così.
E si chiama processo karmico.
Uh-huh.
È una cosa poco conosciuta, perché se ne parla poco. Vuoi per la nostra cultura, vuoi
per paura,
tante
per senso
paure,
di responsabilità,
tante... certo.
Perché se scegli di venire qua cambia un po' tutto il giro in giostra.
Certo, cambiano anche i presupposti della vita. Quando il bambino nasce è cosciente di tutto.
Uh-uh.
Cioè non pensiamo che il bambino sia incosciente, dentro di sé ha un bagagliaio vastissimo.
Immenso.
Siamo noi genitori poi con i nostri comportamenti che facciamo dimenticare a lui quello che veramente era.
Sì.
Abbiamo i bambini indaco, per esempio, che sono in un certo modo, i bambini di cristallo,
sì,
che sono in un certo modo. Perché queste cose? Perché non vengono tenute in considerazione in Occidente? Perché esulano da quello che è la pratica
standard che c'è.
Esatto, della vita. Mentre invece in Oriente questa cosa è naturale, la mamma che rimane in gravidanza, che rimane incinta, che comincia a vivere in una condizione buona, cerca di nutrirsi nel modo migliore, mm-hmm, sente della musica molto dolce, frequenta ambienti molto rilassanti. Tutto questo va a influire,
certo che
sulla futura maternità ed è importante. Nel periodo della gestazione rappresenta, senza ombra di dubbio, il periodo più importante di vita di ogni essere umano. In questi 9 mesi il concepito forma il suo corpo, costruisce i suoi primi rapporti, inizia le prime comunicazioni e vive le sue prime esperienze che gli consentono di muovere i primi passi nella vita. Siamo nella fase in cui vengono messi le basi per la realizzazione delle condizioni di salute e di malattia, dello stato di futuro benessere e di malessere, attraverso le esperienze maturate in buona parte dell'ambiente materno, familiare e sociale. Anche questo è un passo molto importante. Noi siamo alla ricerca di creare un mondo migliore. Cominciamo da quelli che sono i bambini. Cominciamo da loro, lasciamoli tirare fuori le loro capacità, sì, i loro desideri, le loro voglie.
Liberi di esprimere il loro potenziale.
Esatto.
Che è immenso, santo Dio.
Sì, perché all'inizio loro sono pieni di tutto.
Mm-mm.
Possono esprimere qualunque cosa. poi la società in cui vivono e tutto quanto li condiziona fino a farli diventare, è brutto dirlo,
ma si può dire
un po' degli automi, no?
È così.
Dove si è gestiti, dove bisogna fare le cose che fanno tutti, e questo distrugge. Mentre invece, se lavoriamo bene sulla prenatalità, questa cosa può essere modificata,
sì,
e può aiutare moltissimi genitori veramente a essere genitori diversi.
Sì, e a trasformarsi insieme ai figli, che
certo,
è una cosa fondamentale, veramente fondamentale. Si cresce così tanto, ma così
certo,
tanto. È meglio di qualsiasi corso di formazione, costellazione che ci possa essere al mondo.
Ma certo.
Cioè, è la vita proprio.
Perché? E non dimentichiamo mai che se noi teniamo in considerazione che il bambino ha scelto te come genitore, questo è importantissimo.
Sì.
Io ho visto i miei figli e me li sono sentiti miei quando ho capito che erano loro che hanno scelto questo papà.
Mm-mm.
Non erano altri, erano proprio loro.
Sì.
E nella vita, ora sono tutti grandi, sono sposati, sono laureati, però sono arrivati a tutto questo. Perché? Perché c'è stata un'infanzia veramente dolce.
Meraviglia,
e serena.
Questa cosa.
Il gioco. Quanti papà giocano poco con i loro figli? Anche questo fa parte del dopo il prenatale, però è importantissimo.
Mm-mm.
Quanti papà prendono il loro bambino appena nato, gli fanno il bagnetto, gli cambiano il pannolino?
È vero.
Quanti?
È verissimo.
E quante mamme hanno riscoperto di nuovo l'allattamento al seno?
Mamma mia, altro fattore fondamentale.
Esatto,
mamma
perché
mia,
prima avevano tutte paura di rovinarsi il seno.
Sì.
Mentre invece era fondamentale, perché hanno dato al bambino tutte le possibilità perché il bambino possa reagire nella vita a un'immensità di malattie.
Assolutamente sì.
Quindi gli hanno dato una potenza veramente incredibile. E poi quando il bambino gioca con i propri genitori, cresce con loro,
mm-hmm,
come hai detto prima, no? Diventa un gruppo veramente unito,
sì,
e che poi condivide la propria unità anche con gli altri,
sì,
con le persone che gli stanno attorno, con i cuginetti, con gli amichetti che faranno quando andranno a scuola.
Certo, replica quello che ha vissuto dal periodo prenatale alla famiglia in tutti i circoli della società, dell'università, delle persone.
Esatto, perfetto. E
una
questo li porterà ad avere anche una comunicazione con tutte le persone che gli staranno attorno. Quindi è un grande atto di amore.
Mamma mia, se lo è.
È un grande atto di amore.
Bisogna portarlo a scuola, questo qua. Un'educazione prenatale a scuola, facciamolo. Se qualcuno è in comunicazione, in contatto con qualcuno, contatti subito, comunicazione trasformativa.
Guarda,
che
io posso dirti,
apriamo
che
le porte.
La nostra, abbiamo appunto la nostra Elisa Tognolo, no, che è un'ostetrica che partecipa a questo tipo di programma, ma ci sono tante altre ostetriche. Alcune tengono queste cose abbastanza sotto, no? Perché hanno paura delle conseguenze.
Certo.
Perché chiaramente negli ospedali ci sono situazioni economiche.
Ma c'è un business.
Esatto, e questo business impedisce, perché un parto che dura 5 minuti è un parto veloce che non ha una grande spesa, il bambino sta bene, la mamma sta bene, al limite se c'è l'itero lo metto sotto la lampada.
Esatto.
E il giorno dopo la mando a casa.
Esatto.
Quindi più veloce è, più riesco a fare questa,
esatto,
cosa.
Esatto, pur essendoci negli ospedali delle persone invece all'interno meravigliose,
certo,
che hanno un'apertura, una concezione umana,
certo,
alla,
certo,
vita.
Certo, ma la stessa sedia, no? E lo stesso lettino su cui è posizionata la donna. È un qualcosa di orribile, è un lettino di tortura.
Mm-mm. Mm-mm.
Io mi ricordo, io sono nato in casa, sono nato nel letto dei miei genitori. E mia madre mi ha allattato fino a 2 anni.
Meraviglia.
Avevo già i denti quando, anzi gli facevo anche male, io me le ricordo queste cose. E mi hanno dato tutta quell'energia e quella forza che poi nella vita, e oggi che ho 74 anni posso dirlo, mi ha fatto star bene, non mi ha fatto andare incontro a delle malattie terribili. Poi nella vita tutto può succedere.
Chiaro,
però,
certo,
però ho avuto un grande aiuto da mia madre. E mio padre invece era un uomo di lavoro, come erano gli uomini di lavoro una volta, i quali andavano a lavorare perché portavano a casa i soldi e basta.
E quello era il loro compito.
Il loro compito,
sì, sì,
stop.
Anch'io sono cresciuta così.
Mentre invece adesso che cosa succede? Il papà che impara insieme alla mamma a far nascere il proprio bambino poi deve imparare a giocarci,
sì,
a stare con lui, a dormire con lui, a portarselo in giro, a raccontargli le storie. Addirittura io mi ricordo che mi ero inventato una fiaba, che poi ho scritto in un mio libro, molto bella, una fiaba in cui parlava di un bambino e un cervo dagli zoccoli di cristallo.
Wow!
Sì, sì, se vuoi due minuti te la racconto, perché
sì,
è bellissimo.
Sì.
Allora, in poche parole, c'era questo bambino nella foresta che giocava con questo cervo, che era un cervo speciale, aveva gli zoccoli di cristallo. Un cacciatore che non conosceva la storia del cervo, scoccò una freccia e lo colpì. Il cervo cadde a terra, stava per morire. Allora il bambino disperato si avvicina e il cervo gli disse: se vuoi salvare la mia vita, devi andare nella montagna più alta e prendere un fiore di cristallo. Questo bambino, disposto a tutto, parte, corre, arriva alla montagna più alta, ma poi si accorge che la montagna più alta era completamente liscia. Non poteva aggrapparsi da nessuna parte per salire. In quel momento è passata un'aquila. Quest'aquila sente questo bambino che piange e a poco facendo dei grandi giri arriva a terra e dice: ma bambino, perché piangi? Allora il bambino gli racconta che è successo questo fatto. L'aquila, presa da compassione, dice: senti, vieni sulle mie spalle, io posso portarti non fino in cima ma quasi vicino, poi ti devi arrangiare. Il bambino sale sulle spalle dell'acqua e sale finché arriva su un pianoro e l'aquila lo lascia lì perché lei non poteva andare più in alto. Il bambino era disperato, dice: ma adesso io come faccio a fare questo pezzettino che è completamente liscio? Una voce che viene da lontano gli dice: chiudi gli occhi, pensa con la tua mente di essere in cima a questa montagna e quando li riaprirai vedrai che ci sarai.
Oddio.
Lui chiude gli occhi per qualche minuto, poi si sente trasportare, arrivato in cima al monte, e davanti aveva il fiore di cristallo. Poi prende il fiore di cristallo, ma deve scendere da questa montagna. Come fa? Di nuovo si ritrova nella stessa condizione. Disperato, la stessa voce gli dice: ora immagina di entrare nella radura dove hai lasciato il tuo cervo. Bene, allora lui chiude gli occhi e si ritrova di nuovo nella radura. Appoggia il fiore di cristallo sulla ferita e il cervo ritorna in piedi di nuovo. Ora il bambino e il cervo stanno ancora correndo.
Oddio!
Sono nell'universo.
Che meraviglia!
Questa fiaba io l'ho raccontata ai miei figlioli in una notte di primavera, che eravamo seduti fuori sul nostro terrazzo, no? E che erano semi addormentati.
Sì, sì, c'è quella fase.
Quella fase in cui,
sì, sì,
io dico sempre, cucavano, no?
Sì.
Ecco, e sono andati a dormire estasiati. Il genitore se le deve inventare,
sì,
queste cose.
Sì, confermo
deve,
questa
deve
cosa.
Inventarle e trasmetterle. Perché questi miei figli, oggi che sono grandi, io ho scoperto che i miei nipoti raccontano la stessa fiaba.
Ma che meraviglia!
È bello, no?
Ma oddio, se è bello!
Raccontano la stessa fiaba.
Che meraviglia!
Ed è una cosa che non ha assolutamente bisogno di niente. Poi dietro questa fiaba c'è anche la mia esperienza orientale.
Si sente anche dalla fiaba che c'è tutta una struttura dietro.
Sì, c'è un'esperienza, sì, orientale, che è quella, anche quell'esperienza che mi ha portato ad amare e comprendere la prenatalità.
Uh-huh.
Perché è dalla prenatalità che nasce poi tutto il percorso per arrivare alla vita.
Certo.
E quando io lascerò questa vita, sicuramente a chi avrò dato queste informazioni, avrò insegnato queste cose, potrà portare avanti questo percorso e creare un ambiente che sarà più pieno di amore,
sì,
di tante altre cose. Che
sì,
è importante.
È fondamentale. E c'è richiesto in questo momento.
Eh sì, però anche lì vedi, fanno fatica. Perché è più facile, perché pensano che l'amore, sai cos'è? Che bello che sei, che bella che sei.
No.
L'amore non c'entra niente
non
con
c'entra
questo.
Non c'entra assolutamente nulla.
Esatto.
Nulla.
Ed è questo il dramma. Le ragazzine crescono con l'idea che il moroso che devono avere,
sì,
deve essere un super figo con tutta la tartaruga.
Sì.
Ma non è così.
No, è tutto un altro concetto,
un'altra,
esatto, essenza proprio.
È un sentimento grandissimo. Ecco perché la gente fa fatica ad amare, perché non lo vedono come un sentimento, ma lo vedono esclusivamente come una cosa materiale che si sviluppa tra una persona e l'altra.
Ma ci vuole coraggio, cioè comprendo perfettamente, sono d'accordo, ci vuole coraggio, ci vuole cuore, ci vuole apertura di cuore per riuscire a prendere il sentimento e dire... Ok, è una frequenza che fluisce attraverso di me, io posso diffondere agli altri, questo è l'amore.
Però cominciamo a insegnarlo.
Ma certo, siamo qui per questo.
A far capire, partendo proprio dalla prenatalità, quel bambino che nasce, che sente l'amore dentro di sé, nasce pieno di amore, non può nascere in maniera diversa.
Sì.
E porta avanti poi un discorso anche nel rapporto con i propri compagni e crescendo con la propria fidanzata o futura moglie o via di seguito, trasporterà sempre questa cosa dentro di loro, capito?
Sì, lo diffonderà nel mondo, è una frequenza. Fatto questo per 15 generazioni, secondo me il mondo cambia. Se tutti i genitori avessero un approccio di questo genere...
Ma devono venire a imparare.
Lo so.
Devono venire a capire. Lo so. Cioè i concetti filosofici sono facili da dire, ma difficili da mettere in pratica.
Sì.
E quando invece si viene da noi, per esempio, noi facciamo questo percorso, a Pachamama si sviluppano queste situazioni.
Certo.
Perché? Perché facciamo la meditazione, facciamo lo yoga, facciamo i dialoghi, facciamo la respirazione, che è molto il respiro.
È fondamentale.
Il respiro è la base della vita.
Mm-mm.
Tu pensa che tu puoi stare senza mangiare 3 mesi. Puoi stare senza bere una settimana, grosso modo, ma prova a stare 5 minuti senza respirare. Quindi il respiro, in Oriente viene chiamato pranayama, è molto importante proprio per la nostra vita stessa. E quando noi impariamo questa tecnica, trasportiamo, perché il respiro ci dà anche amore, ci dà quel sentimento profondo che poi riusciamo a trasmettere agli altri. Quindi ci dà amore e questo amore noi lo trasmetteremo ai nostri figli, ai nostri nipoti, alle persone che ci stanno vicino.
Sì.
Quindi vedi cosa nasce dalla prenatalità. Nasce un mondo completamente nuovo.
Sì.
E io spero che le persone ascoltino queste parole che sono dette con il cuore.
Sì, si vede.
Non lo dico per altro, ma dopo tanti anni, sono 56 anni che faccio questo percorso. Posso dire che ho trovato nella mia vita la felicità anche quando doveva esserci infelicità.
Uh-huh.
Ho trovato risposta quando la risposta sembrava che non ci fosse. E ho superato il dolore attraverso proprio l'uso del dolore.
Certo.
Trasformandolo in un qualcosa che ci ha unito un po' tutti quanti.
Sì, sì. E con questo concetto, che non è un concetto ma è un manuale di vita, queste ultime 3 frasi, perché è così, è nella trasformazione del dolore che noi ritroviamo la vita, perché è un cerchio che si apre e si chiude. Noi vi invitiamo calorosamente domenica 1 marzo alle ore 16, emozioni della vita prenatale con Gino Soldera, e non solo, quindi sarà anche Diego e tante altre persone, in questo evento che a mio parere è veramente fondamentale. Torniamo ad avere il contatto con le nostre emozioni e educhiamoci a essere genitori più aperti, più amorevoli, più naturali, più di vita. Diego, grazie.
Grazie a te.
Grazie infinite e spero ci risentiremo anche in altre occasioni comunque, perché... Gli occhi parlano più delle parole a volte, quando incontri le persone pure le riconosci, basta, non c'è altro da dire, è così. E quindi io vi ringrazio e vi saluto a tutti e vi lascio con questa canzone, Io sono l'altro.
Io sono l'altro, sono quello che spaventa, sono quello che ti dorme nella stanza accanto. Io sono l'altro, puoi trovarmi nello specchio, la tua immagine riflessa, il contrario di te stesso. Io sono l'altro, sono l'ombra del tuo corpo, sono l'ombra del tuo mondo, quello che fai lavoro sporco al tuo posto.
sono quello che ti anticipa al parcheggio e ti ritarda la partenza. Il marito della donna di cui ti sei innamorato. Sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato. Quello che dorme sui cartoni alla stazione. Sono il nero sul barcone. Sono quello che ti sembra più sereno perché è nato fortunato o solo perché ha 20 anni in meno. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti. Adesso faccio il giro e poi mi dici. Io sono il velo che copre il viso delle donne, ogni scelta o posizione che non si comprende. Io sono l'altro, quello che il tuo stesso mare lo vede dalla riva opposta. Io sono tuo fratello, quello bello. Sono il chirurgo che ti opera domani, quello che guida mentre dormi, quello che urla come un pazzo e ti sta seduto accanto, il donatore che aspettavi per il tuo trapianto. Sono il padre del bambino handicappato che sta in classe con tuo figlio, il direttore della banca dove hai comandato un figo, quello che è stato condannato, il presidente del consiglio. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti. Adesso vacci a fare un giro e poi mi dici.
Radio Blu e tu vi ha presentato Comunicazione Trasformativa, la via della bellezza.
Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani.
A cura di Cleida Ox.
Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani.